In altre parole.
Terza intervista in diretta con il vice direttore di Internazionale Jacopo Zanchini, che intanto saluto perché è già collegato con noi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi.
Dicevo, terzo momento di approfondimento di questa nostra settimana di In altre parole, i leader mondiali sotto la lente tua, Jacopo, editorialista della settimana. Dopo Netanyahu e dopo Biden, con sullo sfondo quanto accaduto in Iran, necessariamente crediamo, no, la Russia di Vladimir Putin dopo l'invasione in Ucraina. I presidenti iraniano e russo sono sempre rimasti in contatto telefonicamente, si sono incontrati per chiudere alcuni dossier di cooperazione in vari settori, da qui il richiamo necessario a focalizzarci sulla figura di Putin, che ha già telefonato ieri o l'altro ieri a Mokhber, il successore di Raisi, per ribadire che entrambe le parti sottolineeranno il loro impegno reciproco per un ulteriore rafforzamento dell'interazione globale russo-iraniana. Jacopo, allora, per prima cosa, forse a carattere un po' generale, e mi scuso, ma è possibile capire che cosa possa significare per Putin questo scossone nella politica iraniana? L'Iran, tra le altre cose, garantisce forniture d'armi a Mosca, impegnata, come sappiamo, nella guerra in Ucraina.
Sì, allora, da un punto di vista militare, come dici tu, il sostegno iraniano, in particolare nel campo dei droni, i famosi Shahid, i droni iraniani, e dove all'inizio del conflitto con l'Ucraina gli ucraini erano più forti nell'uso dei droni, l'arrivo di migliaia e migliaia di droni iraniani per Mosca è stato da un punto di vista militare molto importante. Per il resto ovviamente fanno parte di una sorta di alleanza antioccidentale insieme alla Cina e alla Corea del Nord, e questa alleanza è stata cementata senz'altro dalla guerra in Ucraina. Per quanto riguarda l'impatto possibile della morte del presidente iraniano Raisi su questa relazione, nell'instabile Medio Oriente di oggi è senz'altro difficile fare delle previsioni. In linea di massima non dovrebbe cambiare molto nei rapporti con la Russia, forse potrebbe essere una radicalizzazione del potere dei guardiani della rivoluzione e dei militari, che potrebbe andare anche nel senso del rafforzamento delle relazioni con Mosca, ma potrebbe anche riemergere in qualche forma anche il movimento di protesta iraniano, che è senz'altro stato represso con grande violenza, ma che sotto traccia continua in qualche modo a muoversi. Ricordiamoci che l'Iran in qualche modo restituisce il favore e cementa un rapporto con Mosca che si è costruito negli anni, in particolare dopo l'intervento di Mosca in Siria nel 2015 per salvare il regime di Bashar al-Assad, che era ed è uno dei principali amici di Teheran nella regione. E quindi, diciamo, questo rimane un fatto importante e fondante della loro amicizia attuale. Visto che parliamo di... No, dimmi.
Prego, prego.
Visto che parliamo di Medio Oriente, dicevo, Jean-Pierre Filou, grande esperto di Medio Oriente, sulle Monde ha scritto che sono 25 anni che Putin approfitta degli errori degli Stati Uniti in Medio Oriente per ricostruire metodicamente la sua potenza sia in Medio Oriente che in parallelo in Europa, mentre i leader occidentali hanno visto questi due scenari come separati. Putin nel frattempo ha saputo imporsi da un lato in Siria, dall'altro in Ucraina, da un lato in Georgia e dall'altro in Libia. Ovviamente oggi è ben felice che la Corte Penale Internazionale si interessi, oltre che a lui, anche a Benjamin Netanyahu e a Yoav Gallant, mettendo in difficoltà gli Stati Uniti, e oggi la propaganda di Mosca ha gioco facile a sottolineare i due pesi e due misure che l'Occidente applica tra l'Ucraina e Gaza, e anche Mosca spera in un ritorno di Donald Trump, come abbiamo detto l'altro ieri, spera anche Benjamin Netanyahu.
Ora, non possiamo esimerci, tra l'altro, quanto tu ci stai dicendo certifica ulteriormente forse l'intelligenza diplomatica di Putin in questi 20-25 anni. Non possiamo, dicevo, esimerci dal commentare la situazione, ma soprattutto le prospettive della guerra in Ucraina, però forse varrebbe la pena dedicare a questo tema una conversazione a sé. Vediamo se riusciamo a tenerla in chiusura, perché c'erano questioni che magari sono più sotterranee ma di maggiore interesse, visto che la guerra in Ucraina è comunque d'agenda e ne leggiamo ogni giorno. Per esempio, Putin come potrà gestire le conseguenze delle sanzioni occidentali? Restando sul tema economico, c'è per esempio il capitolo inflazione. Mentre l'economia russa continua a crescere sulla carta, uno sguardo più attento rivela che ciò è dovuto al significativo aumento, ovviamente, delle spese militari, vista la guerra. Il 6% del PIL nel 2024 sono 109 miliardi di euro. La Russia è diventata un'economia di guerra. L'inflazione rimane al di sopra dell'obiettivo del 7,4% a causa dell'elevata spesa pubblica. È un problema per Putin?
Ma su questo direi due cose. La sensazione, la prima è che la sensazione è quella che ci sia una guerra lunga, che diventa quindi l'obiettivo del quinto mandato da presidente di Putin, e che questo è confermato dal rimpasto di governo che ha visto l'economista Andrei Belousov, che ha trasformato lui l'economia russa in economia di guerra, diventare ministro della difesa, e Sergei Shoigu, il ministro in carica dal 2012, silurato con una finta promozione. Quindi la Russia cresce grazie alle spese militari fondamentalmente, al commercio con la Cina e al commercio di idrocarburi verso alcuni paesi che poi vedremo. La Cina però è il vero partner economico che tiene a galla oggi l'economia russa. Gli scambi commerciali si sono moltiplicati in questi anni, il commercio bilaterale con la Cina l'anno scorso ammontava alla cifra record di 240 miliardi di dollari, con un aumento del 26% rispetto all'anno precedente. Non a caso Pechino è il primo posto dove Putin è immediatamente andato in visita subito dopo la rielezione. Ora, quindi questa, l'economia russa a questo punto si regge su questo, e siccome poi viviamo in un mondo multipolare ma non multilaterale, ci sono medie potenze, piccole, medie e quasi grandi potenze che fanno i loro interessi economici senza troppo guardare alle alleanze. Ci sono anche paesi come l'India, per esempio, che compra enormi quantità di petrolio russo a basso prezzo, alimentando l'economia russa, alimentando anche la guerra di Putin. Si disinteressa dell'Ucraina e dell'Occidente, sull'altro fronte invece si allea con gli Stati Uniti per contenere la Cina in Asia. Quindi diciamo ci sono anche tutta una serie di paesi che hanno una politica estera molto ambigua rispetto alla Russia e allo schieramento internazionale, che gli consentono di fare questo sforzo economico. Per ora il tema dell'inflazione non sembra emergere, diciamo, tra le preoccupazioni dei russi, ma le preoccupazioni dei russi, come sappiamo, in un sistema che diventa sempre più autoritario e quasi totalitario, hanno difficoltà ad emergere.
Accennavi poco fa alla questione degli idrocarburi, quale voce del bilancio russo, però siamo rimasti in sospeso, che hai detto ne parlerò più in là.
No, mi riferivo all'India, cioè mi riferivo a questa voce al petrolio che viene venduto all'India a prezzo stracciato e con il quale Putin incassa tantissimi soldi con i quali alimenta appunto l'economia.
Ultima questione, forse un tema davvero poco dibattuto, internazionale però ne scriveva qualche settimana fa: si assiste al trasferimento di migliaia di russi all'estero. Questo che cosa significa per Putin?
Ma complessivamente si stima che siano andati via circa 1 milione di russi in varie ondate. Una prima ondata inizialmente proprio subito all'inizio della guerra in Ucraina, una seconda l'estate soprattutto di persone benestanti, tra cui addirittura 15.000 milionari per capirci, e la terza di circa 400.000 persone con l'annuncio della mobilitazione parziale del settembre 22. Questo che significa? Significa che se ne va via una classe dirigente, se ne vanno via gli intellettuali, se ne vanno via i potenziali oppositori, se ne vanno via i giovani più brillanti, se ne vanno via quelli che potrebbero essere classi dirigenti per domani. Per Putin significa perdere cervelli in teoria per il suo paese, perdere persone su cui l'educazione russa ha investito, ma significa anche rafforzare il suo potere, privarsi di potenziali oppositori, privarsi di persone che possono mettergli i bastoni tra le ruote. In questa operazione, che abbiamo visto con l'inaugurazione del suo quinto mandato dopo le elezioni di marzo, che sono state praticamente finte, non c'era nessun avversario, Putin ha vissuto queste elezioni come un pieno mandato a continuare e a vincere la guerra in Ucraina, e questo lo ha immediatamente dimostrato subito il giorno dopo il 9 maggio è il suo discorso, il 10 maggio è cominciata l'offensiva su Kharkiv, la seconda città nella regione di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina. Questa offensiva sta andando anche benino da un punto di vista della Russia, quindi la guerra sembra destinata a continuare e in questo senso, diciamo, la Russia di Putin rimane all'offensiva in un momento particolarmente delicato per il mondo, con anche la guerra a Gaza che continua.
Dunque, da quanto hai raccontato, soprattutto nel rispondere alla nostra prima domanda, Putin sembra volere una guerra lunga, gli conviene politicamente, pare convenire anche dal punto di vista economico, stando ai dati che tu hai riportato in questa terza conversazione oggi, mercoledì. Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale. Allora, intanto noi ci sentiamo domani, dobbiamo ancora mettere la lente di ingrandimento su due capitoli di questa analisi settimanale. Da una parte, beh, c'è l'Europa con Ursula von der Leyen e poi c'è la Cina, oggi grande protagonista per quello che riguarda le relazioni commerciali con la Russia. Vedremo un po' che fare domattina seguendo i fatti di attualità. Intanto ti auguro una buona giornata. Grazie, ci sentiamo domani 8:18.
Buona giornata a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.